Io arrivo a Chiaravallo una sera di agosto e in realtà considero quello il mio momento di arrivo a Chiaravalle, anche se da bambina milanese Chiaravalle era un luogo conosciuto, frequentato per le gite con la scuola piuttosto che le domeniche in famiglia. Però arrivo in quel momento, diciamo, con consapevolezza. Ero una studentessa di ecologia umana, una materia che nessuno capiva. In Svezia, quindi venivo da un anno pieno vissuto in Svezia e da un breve ma intenso viaggio in India che mi aveva un po' scombussolato. Cercavo un'esperienza, una realtà in cui le persone stessero vivendo in un modo diverso dal consueto, dal tradizionale. E pensavo che questo fosse così lontano da dover andare dall'altra parte del mondo, cosa che avevo fatto, e lì non avevo trovato quello che stavo cercando. E tornando indietro con la coda tra le gambe, ho trovato quello che stavo cercando a 10 minuti da casa. Io sono cresciuta nella periferia sud-est di Milano, Chiaravalle a 10 minuti di strada. Quella sera sono arrivato, ho conosciuto Marta Bertani, Andrea Perini, ho conosciuto Terzo Paesaggio ed è iniziato un viaggio incredibile che dura fino ad ora. Non sapevo di Chiaravalle, in questo senso, sapevo dell'abbazia, non sapevo quello che già stava nascendo, era nato, quello che già, c'era. E che grazie alla volontà di tante persone, abitanti fisici o abitanti affettivi, grazie a loro qualcosa si stava realizzando. C'era stata una piazza, c'era stato un drago. Io all'inizio non capivo. Io per tanto tempo, ma anche ora, tante cose ho deciso di non capirle razionalmente, ho deciso soltanto di sentirle e di seguire questo istinto che è lo stesso che mi ha portato a Chiaravalle quella sera di agosto. Io avevo frequentato Languriera, forse l'anno prima, l'estate prima, ma senza aprire troppo gli occhi. Non mi ero neanche chiesta cosa ci fosse dietro, cosa stesse accadendo. Ero andata lì una sera. E invece, 4-5 anni fa, è iniziata questa grandissima esperienza. Quindi ho cominciato questo tirocinio. 6 mesi vissuti proprio a Chiaravalle molto intensamente, ci sono stati tantissimi incontri con persone, tutto questo mi ha sorpreso e mi sorprende ancora ora, perché a Chiaravalle arrivano molte persone attirate da qualcosa in comune, c'è questo sentire comune, questa voglia di condividere, di ritrovarsi in un luogo scelto. Pur non abitandoci, diciamo quotidianamente. Chiaravalle è stato l'oggetto della mia tesi, però dire così sarebbe riduttivo. Chiaravalle è stato l'oggetto della mia ricerca e anche personale e lo è tuttora. Poi durante gli studi ho cercato di, come dire, prendere in prestito tantissimi concetti sociologici, filosofici, quindi Chiaravalle è diventata un'eterotopia, Chiaravalle è diventata un luogo postumano contemporaneo, però tutte queste sono delle parole che riportano in realtà a qualcosa di molto più semplice, che io direi così, il fatto che a Chiaravalle ci sia la possibilità, perché ci si dà la possibilità di vivere in un modo diverso dal consueto. Chiaravalle nella mia testa risponde a delle leggi che sono diverse da quelle dell'ordinario, ma questo perché delle persone decidono consapevolmente, con grande impegno, con grande fatica a volte, ma con un immenso entusiasmo, di far accadere cose che intorno non accadono, o almeno non accadono ancora. Io in Chiaravalle vedo un punto di partenza e spero che man mano tutto diventi in qualche modo un po' Chiaravalle, che questa energia, questa quello che sta accadendo a Chiaravalle venga man mano esteso anche alle altre parti della città, per arrivare, diciamo, all'inizio fino alla città, a Milano, per come la intendiamo noi, perché già Chiaravalle è Milano, quindi già in Chiaravalle c'è la città del futuro. Chiaravalle nasce, diciamo, da questa abbazia, ma nasce soprattutto da un desiderio di più di 1.000 anni fa. E trasforma, e questo desiderio è un desiderio che trasforma i dintorni e man mano richiama persone. Questo stesso desiderio, a distanza di più di 1.000 anni, è dentro la terra di Chiaravalle, dentro l'acqua di Chiaravalle, è dentro appunto le sue marcite, e c'è ancora ora. E da qui noi dobbiamo partire, da questo desiderio. Tante cose a Chiaravalle accadono. Chiaravalle per me è il luogo del possibile ed è un luogo del possibile vicino a casa, vicino alla nostra realtà, dove si può davvero fare un salto e arrivare. A Chiaravalle ho sperimentato un modo diverso di relazionarmi con le persone, un modo diverso di relazionarmi con il tempo e con l'ambiente. A Chiaravalle l'ambiente c'è. Non è dimenticato, non è sepolto, è parte integrante. L'ecologia umana, o alcuni la chiamano politica, è lo studio delle interazioni tra una comunità umana di qualsiasi tipo, quindi può essere un villaggio, un quartiere, una città, con l'ambiente che circonda appunto questa comunità. La relazione che c'è tra la comunità umana e l'ambiente circostante è sempre una relazione interessata, una relazione politica e nella maggior parte dei casi una relazione di sfruttamento, quando si parla dell'ambiente in quasi la totalità dei casi. L'ecologia umana cerca di far luce appunto su queste relazioni, che sono relazioni di potere, sono relazioni che nel momento in cui coinvolgono l'ambiente coinvolgono anche le persone, quindi quando c'è uno sfruttamento dell'ambiente c'è sempre uno sfruttamento della persona. Cercando di far luce su queste relazioni di potere, l'ecologia umana riesce a storicizzare queste relazioni, a capire quali sono le cause che hanno portato ad un rapporto perverso alla fin fine tra l'uomo e l'ambiente. Molti studiosi in questo momento storico del mondo contemporaneo parlano dell'avvento dell'era dell'antropocene, quindi l'era storica in cui la forza, diciamo, che governa tutte le cose è l'uomo, e questa è una perversione incredibile. A partire, diciamo, da questa considerazione, io ero alla ricerca di iniziative, attività, progetti che potessero dare un'alternativa per utilizzare un autore che a me piace tantissimo, che è Eduardo Gudinas, un'alternativa allo sviluppo, non un'alternativa di sviluppo, un'alternativa allo sviluppo, tant'è che a me parlare di sviluppo sostenibile, insomma, per me è un po' un paradosso. Ci deve essere un'alternativa a questo sviluppo incontrollato. Eduardo Gudinas, ad esempio, elabora il concetto di buon vivere. Alcuni altri autori parlano del movimento della decrescita. Quindi, per dirlo, diciamo, in un modo più, forse utilizzando un concetto più filosofico, io avevo bisogno di trovare degli esempi, dei modelli di un nuovo paradigma, almeno ad uno stato embrionale. E secondo me il nuovo paradigma deve essere filosoficamente preparato, pianificato, preparato e poi realizzato. E da qui allora io ho preso in prestito dei concetti come il concetto di eterotopia elaborato da Foucault, quello di umano, postumano contemporaneo di Leonardo Caffo, che ho conosciuto personalmente, quello di Powell, degli spazi di informalizzazione, e poi il concetto di terzo paesaggio di Gilles Clément, appunto da cui prende il nome anche l'associazione, proprio per capire come indagare questa scintilla di nuovo paradigma che io vedevo a Chiaravalle. Il mio obiettivo quindi nella mia ricerca come studente, ma anche personale, era quello di capire se Chiaravalle effettivamente potesse prendere la forma o avesse già preso la forma di un'eterotopia. E quindi ho cercato di individuare quali fossero le caratteristiche di un'eterotopia e di capire fino a che punto io potessi definire Chiaravalle come una nicchia di postumano contemporaneo, parafrasando, diciamo, utilizzando l'espressione utilizzata da Caffo. E qualsiasi tipo di ricerca deve partire innanzitutto da un'analisi storica del territorio, quindi io sono partita da quello. E in Chiaravalle la storia dei monaci e dell'azione trasformativa che questi hanno avuto sul territorio è incredibile e non può essere ignorata. Poi sono passata a capire cosa sta avvenendo ora, perché a Chiaravalle tantissime cose si stanno muovendo e c'è una grandissima attenzione da parte non soltanto delle istituzioni, ma anche di singoli cittadini, da persone interessate, mondo del terzo settore. In qualche modo, nella mia visione, guidati nella comprensione e nell'azione da Terzo Paesaggio. Quindi, dall'analisi di tutte le iniziative, di tutti i progetti che Terzo Paesaggio aveva portato e aveva cominciato a Chiaravalle, io ho capito che qui c'era qualcosa di straordinario e da ricercatrice ho deciso di cercare delle categorie per descrivere in una maniera più scientifica e non confusa ciò che stesse accadendo. Quindi ho utilizzato questi quattro concetti. Allora, il primo concetto è il concetto di eterotopia, che è stato coniato da Foucault. C'è questa immagine bellissima perché eterotopia viene definita da Foucault, almeno nel passaggio che ho preso io per la mia tesi, come quello spazio, descrivendo il gioco di due bambini che giocano nel letto dei genitori e che muovono le lenzuola, lo spazio del letto non è più letto, ma può diventare qualsiasi altra cosa, può diventare una barca, può diventare una navicella spaziale, può diventare un prato, può diventare il cielo dove galleggiare tra le nuvole. Quella è eterotopia, quindi potenzialmente qualsiasi nostro spazio quotidiano diventa eterotopia. In questo modo si possono creare quelli che in inglese vengono detti counter spaces, quindi spazi altri, utopie localizzate, ma utopie reali. Che sono legate, concrete, che sono legate a un territorio, non c'è niente di ideale. E ciò che caratterizza l'utopia è il fatto che l'ordine dominante delle cose viene in qualche modo sfidato, viene in qualche modo sfidato, sì. Foucault dice rappresentato, contestato e rigirato, subisce un'inversione. Tant'è che spesso si parla di eterotopia anche della devianza, ma dalla devianza nel senso che sono luoghi dove le persone, gli individui sono liberi di sperimentare un comportamento che devia rispetto alla norma sociale universalmente riconosciuta da chi poi, sulla base di che cosa? E proprio sulla base di questo, si stabilisce nell'eterotopia, che è anche eterocronia in italiano, il fatto che in qualche modo si costruisce un'identità comune, che si contrappone all'ordine esistente degli spazi stabiliti, degli spazi creati da altri, creati e quasi anacronistici, perché creati da chi? Ogni cosa è comunque un prodotto umano. E per me questo è molto importante. È importante dire che le eterotopie, e per me Chiaravalle, alla fine della tesi dimostro che lo è, sono dei luoghi disturbanti, che disturbano, perché alterano a vari livelli, a vari gradi, quello che può essere descritto come l'esistenza del quotidiano. E quindi disorientano in qualche modo e mettono alla prova la nozione consueta che noi abbiamo di noi stessi. Io questo l'ho provato sulla mia pelle. Un altro autore che amo molto, che è De Fer, dice che le eterotopie sono delle rotture, fratture nella vita ordinaria, diventano dei regni dell'immaginario, diventano delle rappresentazioni polifoniche. Questa è una citazione che mi piace moltissimo. Altri due concetti che ho utilizzato sono quelli di gioco e informalization, informalizzazione. Quindi negli spazi di informalizzazione si ha la possibilità, ci si dà la libertà di andare oltre la formalità e la rigidità che è data dalle norme sociali imposte. E quindi ci si dà spazio, tempo e possibilità di vivere dei comportamenti, di mettere in atto dei comportamenti e di vivere delle emozioni diverse. E possiamo dire che noi, in qualche modo, forse a me viene da dire, dopo l'età vittoriana, non lo so, l'età vittoriana ha portato una sorta di irrigidimento delle maniere e delle emozioni, tutto ciò che era considerato diverso dalla norma sociale corrente, veniva discriminato, veniva visto con paura. Invece l'informalizzazione permette di lasciare andare, di ammorbidire i limiti che ci si è dati in qualche modo, le costrizioni. E spesso l'informalizzazione, se non si riesce, come dire, a stimolare naturalmente, viene stimolata, viene ricercata, o meglio, viene scoperta attraverso il gioco. Il gioco negli adulti per me è un campo di indagine potentissimo, perché permette di giocare a fare qualcosa, ad essere qualcuno che nella vita quotidiana non si può essere. È un'abolizione, un'interruzione temporanea del mondo ordinario, una sospensione temporanea della norma sociale. E il gioco è a servizio di ciò che gioco non è, perché lo scopo non è quello di giocare per sempre, è quello di prendere dal gioco, di darsi la possibilità di vivere attraverso il gioco qualcosa che si considera proibito, diverso, strano, ma poi si esce dal gioco e si riesce a viverlo in piena consapevolezza. E poi il concetto di terzo paesaggio, concetto di terzo paesaggio incredibile, quella zona di confine tra l'umano e il non umano, tra la società e la natura, quei luoghi dimenticati. A me piace tantissimo questa espressione di Gilles Clément, che forse, di cui parla forse nel manifesto del terzo paesaggio, nell'alternativa ambiente, è il fatto che dice appunto che coloro, gli ultimi, i dimenticati, i derisi, saranno coloro che effettivamente cambieranno il mondo, ma perché sono quelli che sono disposti a mettersi in gioco. E qui torna il tema del gioco. E perché questi luoghi sono lasciati indietro? Perché non, e se qui è sempre Clément, non obbediscono alla logica dell'economia di mercato, perché sono degli spazi non fruibili secondo una logica del capitale. Sono dei luoghi non sicuri, ai margini, inaccessibili, che non danno profitto. Quindi non sono interessanti, invece è proprio lì lo spazio di invenzione, lo spazio di libertà. E Clément dice proprio che questi spazi dovrebbero riprendere la loro dignità politica, perché sono questi gli spazi del futuro. Ultima categoria che ho utilizzato è un concetto coniato, un'espressione coniata dal filosofo italiano Leonardo Caffo, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, di chiacchierare insieme a lui, che è quello di postumano contemporaneo. Con postumano contemporaneo lui intende filosoficamente proprio una nuova specie umana. Una nuova specie umana che si muove, diciamo, su degli assi vitali diversi, da un punto di vista morale, da un punto di vista metafisico, ma anche da un punto di vista scientifico. Il postumano è una nuova specie umana che vive in delle piccole nicchie che in qualche modo anticipano il nuovo paradigma, dove l'integrazione con la natura, la vita con la natura è qualcosa di quotidiano, dove le attività culturali riprendono la loro dignità, dove non c'è discriminazione dal punto di vista etico, dove l'organizzazione politica e economica è basata sulle capacità di ognuno di noi e sui desideri. Il postumano contemporaneo vive in un luogo di ibridazione, perché laddove ci sono dei confini confusi, sfumati, dove non ci sono dei limiti netti, che può nascere qualcosa di nuovo. Ecco, costruendo a partire da questi concetti, io ho visto in Chiaravalle un'eterotopia. Un'eterotopia, quindi, che è innanzitutto una realtà spaziale ben precisa. Non si sta parlando di un mondo che non esiste. È un'eterotopia in quanto altera l'esperienza quotidiana, la routine di ognuno di noi, soprattutto altera una routine di una grande città. E questo, è quanto è emerso dalle parole delle persone che io ho intervistato durante questi 6 mesi di lavoro con Terzo Paesaggio, che tutte in qualche modo con le loro parole mi hanno riportato a questo medesimo sentire, quindi a ritornare il bambino, il non saper descrivere esattamente quello che si stava facendo, ma utilizzare i termini magico, differente, strano. Chiaravalle è uno spazio che sfida l'ordine dominante delle cose, la norma sociale, che permette anche la creazione di scenari e di spazi che tra loro in qualche modo sono incompatibili. La possibilità di far convivere cose che razionalmente non sono compatibili. L'interruzione con lo scorrere tradizionale del tempo, anche attraverso il gioco, sperimentare un nuovo modo di essere nel tempo, anche non lineare. Il fatto anche di avere un sistema di apertura e di chiusura. Io entro in un'eterotopia perché entro mentalmente con la mia percezione, con il mio sentimento, ma da questo ne esco. Ecco, questo è un passaggio, diciamo, iniziale. Sarebbe bello che l'eterotopia poi non restasse eterotopia e che diventasse realtà, non restasse qualcosa di altro, perché nel momento in cui è eterotopia è in relazione a qualcosa di diverso, di altro. L'eterotopia soprattutto ci porta a sfidare, quindi Chiaravalle e ciò che io ho vissuto a Chiaravalle, ma questo emerge da tantissimi racconti delle persone, mette alla prova la concezione ordinaria che noi abbiamo di noi stessi. E io ho concluso il mio lavoro di studio, ma anche le mie considerazioni su Chiaravalle in generale, dicendo che Chiaravalle è una realtà necessaria, perché è da questo luogo che nascono le cose, attraverso la partecipazione, è attraverso l'esplorazione, è attraverso un nuovo modo di concepire le relazioni umane e le relazioni con l'ambiente. È l'utilizzo libero dell'arte, del gioco, delle pratiche corporee. E poi è anche il fatto di concedersi di dire: io questa cosa non la capisco del tutto. C'è sempre quella parte di non detto, incerto, che serve, che è il vuoto che può essere riempito, è il vuoto che si riempie di desiderio. Per me Chiaravalle non è soltanto un luogo fisico. Dopo l'esperienza dell'università, io sono tornata a Milano, ho trovato lavoro in una grande azienda energetica, in Snam. E comunque, nonostante l'apparente, diversità o distanza, diciamo, tra la realtà vissuta a Chiaravalle e la realtà in una grande azienda, in un ufficio, ci sono tantissimi punti in comune. Tant'è che quasi per caso, c'è stata questa occasione di, partecipare, insieme a Fondazione Snam, ad una giornata di volontariato aziendale che permetteva ai dipendenti appunto dell'azienda di dare una giornata, diciamo, di servizio, di volontariato in delle realtà locali vicine alla nostra sede, che è a San Donato Milanese, e fare una giornata di esperienza, di essere coinvolti nell'organizzazione in Terzo Paesaggio, nei progetti, in uno scambio di idee. È stato molto bello vedere questi due mondi apparentemente lontani essere in realtà molto vicini e avere moltissimo da scambiare. E questo mi riporta appunto alla considerazione che ciò che si sta facendo a Chiaravalle non è qualcosa di utopico, è qualcosa di profondamente reale a cui tutti possono contribuire. Per me Chiaravalle, quello che viene fatto a Chiaravalle, è un piccolo seme di alternativa allo sviluppo, di riscoperta, di esplorazione. Il tutto è radicato nella realtà, con i piedi ben piantati nella realtà e consapevoli del momento attuale in cui stiamo vivendo, del contemporaneo. Non si tratta di qualcosa di ideale, campato per aria, si tratta di una realtà che si può costruire e si può costruire anche sulla base di regole economiche, sociali, politiche di cura dell'ambiente diverse da quelle a cui siamo abituati e che, parlo da un punto di vista da ecologa politica, ha portato ad una deriva che stiamo cercando di in qualche modo di fermare senza sapere bene come.